per un nanosecondo di esitazione in cui dico a me stesso,
no,
dico a me stesso, magari era un'illusione, adesso entro e tutto ritorna nella vita di sempre con il suo vuoto, eccetera. Invece entro e la cosa è quella di sempre, avete inizialmente le braccia concerte in forma di difesa, ma poi lentamente rilassate, eccetera, eccetera. Quindi da un lato sento il bisogno di farvi sapere che sono felice. Felice, cazzo, felice. E dall'altro che il tutto insieme appassionatamente, che tradotto è culo e camicia, funziona benissimo. E dall'altro ancora grazie per essere qui, lo dico non nel senso formale, accademico, ma nel senso umano, e quindi andiamo avanti che faremo grandi cose, anche perché ho in mente una cosa, che se dovesse funzionare è il massimo, ma non posso dirvela questa garanzia, perché se funziona allora diventa grandiosa, ma mi prendo
le... Ma noi siamo partecipi o no?
E voi potreste essere complici, utenti, amici, compagni di percorso, non di strada,
se
o da strada,
se ne stiamo fuori,
no, non siete né fuori né guardoni, siete partecipi, perché se dovesse funzionare il prossimo anno, perché non oso neanche pensarlo, perché sarebbe un'avventura della vita per la quale poi veramente potrei anche spararmi serenamente. Qui dentro c'è una serie di marmellate di anche Kenji, ma questo non c'entra, diventeremo grandi domani. Allora, oggi speriamo adesso di cominciare ad andare in velocità, soprattutto tenendo conto che ho fatto una fatica estrema a imparare a usare il pennarello sulla lavagna smaltata, e adesso a zero, e riprendo col gesso sulla lavagna vecchia, tutto normale. Allora oggi completiamo i numeri razionali, facciamo i numeri reali e poi preparatevi, perché oggi facciamo i numeri complessi. Quindi la cosa sarà non indolore, però la facciamo insieme tranquillamente e dovremo uscirne, va bene? Ci siamo qui? Allora,
lasci andare.
Che cos'è questa cosa qua?
Questo è un dispositivo di puntamento laser.
Anche il puntamento.
E questo pure?
No, quello è
un
rubatore.
Ah. Vabbè, io a casa ho un giradischi a tromba. Nel 1898 che si chiama Venanzio. Quindi allora ripartiamo da quell'ideuzza che avevamo. Noi abbiamo l'asse X con infiniti punti. Ogni punto è punto di accumulazione nel senso geometrico, perché preso un punto nel suo intorno comunque piccolo, geometricamente parlando, abbiamo altri punti. Abbiamo iniziato mettendo, vi ricordate, i numeri naturali, e abbiamo visto che non ci bastavano, perché se andavamo a fare la sottrazione tra due numeri uguali uscivamo dall'insieme. Ricordatevi sempre un'idea: noi abbiamo un insieme. Quando facciamo le operazioni tra un numero e l'altro, cerchiamo di restare nello stesso insieme, perché altrimenti l'operazione è impossibile. Quindi la rendiamo possibile passando a un insieme più largo. Quindi, se all'interno di questo insieme l'operazione non è possibile, immaginiamo un insieme più grande dove l'operazione diventi possibile. Allora il concetto di numero deve essere esteso, ma naturalmente deve avere la regola della permanenza delle proprietà formali di Hankel. Per cui, se abbiamo delle proprietà qui, quando in retromarcia torniamo qui, dobbiamo ritrovare, come caso particolare di questo, le regole che avevamo già definito. Se prendiamo atto del fatto che il nostro processo logico è semplicemente questo, ci rendiamo perfettamente conto che la teoria dei numeri ce la costruiamo noi. È un insieme di attrezzi che prepariamo, è giusto? Non c'è niente più che ci cade dall'alto. Ricordiamo, A per 0 uguale a qualcosa che non si può calcolare, ma che si può porre per definizione uguale a 0. Ricordiamoci, lo rivedremo, che A alla 0 vale 1 e che anche questo non ha significato se non dicendo che A alla n diviso A alla n è uguale A alla n meno n, che questa operazione viene fatta per m maggiore di n, ma se vogliamo farla per m uguale ad m, A alla m diviso A alla n vale 1, A alla m meno m vale A alla 0. Se vogliamo che la cosa stia in piedi, dobbiamo fare così. Vedete che stiamo facendo un'operazione in cui passiamo dall'uno all'altro. Allora vi domando una cosa: questa consapevolezza, che è poi l'atto fondante della teoria dei numeri, ce l'avete ormai acquisita? Non avete più quindi diffidenza rispetto al processo matematico? Lo vedete come una cosa di cui siete coprotagonisti, vi state costruendo un processo logico secondo criteri che sono di logica, di coerenza, di permanenza e di convenienza. Va bene? Il far di conto implica operazioni. Più le operazioni sono articolate e complesse, più l'insieme originario diventa stretto. Ogni estensione è pronta. Posso chiedere un favore, ma senza limite personale, non usate sale, per favore. Il buongiorno, il ciao, va qualcuno, ma non il sale. È un vice saluto senza impegno, che è come info al posto di informazioni, ok al posto di sì, e ciao ciao piuttosto che ciao alla fine di una telefonata. È la conferma che il mondo sta andando verso il periodo dei telefoni bianchi senza nemmeno accorgersi. Quindi, quando lei entra, mi dica pure, ah, anche a te, quindi è un saluto con impegno. Chiaro? Anche perché lei avrebbe detto, non avrebbe voluto dire salve, ma salvete. Va bene, questo si porta lontano. Allora, vediamo l'operazione. Siamo arrivati ad aggiungere lo zero e quindi abbiamo reso possibile l'operazione di sottrazione con minuendo e sottraendo uguali. Vi ricordo che ogni volta che facciamo questa estensione dobbiamo andare a dimostrare o a verificare che le proprietà formali continuano a valere. Ragazzi, qui dentro per noi l'ente numero era un ente che era subordinato a proprietà riflessiva, simmetrica e tutte queste cose qui. Non possiamo dire che questo numero e questo numero hanno diritto allo stesso nome se non verifichiamo che per tutti e due valgono le stesse proprietà formali, perché a fare il concetto di numero sono le proprietà formali che lo caratterizzano. Quindi si deve andare avanti in quella direzione. Quindi quando abbiamo aggiunto il numero 0 abbiamo verificato che tutto tornava e siamo andati avanti. Che cosa abbiamo trovato? Che potevamo fare l'operazione di divisione. L'operazione di divisione tra due numeri però portava a un numero che era ancora naturale soltanto se i due numeri erano tra di loro divisibili. Quindi la classe dei numeri per i quali interi, per i quali si poteva fare l'operazione di divisione, quindi l'identificazione di un terzo numero appartenente ancora alla classe che è moltiplicato per il secondo dal primo, funziona se il divisore è diverso da zero. Ricordiamoci che dividere un numero per zero non ha nessun significato e non c'è nessuna estensione della classe che lo possa conferire, ma vale solo se i due numeri sono divisibili.
utili, cioè se non ci sono opportunità tra di loro. Chiaro? Ricordo per l'ennesima volta che dividere A per 0 vorrebbe dire trovare il numero B che moltiplicato per 0 dà A. Se A è diverso da 0 il risultato è ciccia, se A è uguale a 0 è un indeterminato. Ecco quindi che la famosa equazione che avete studiato alla scuola materna, AX uguale B, implica che A sia diverso da 0, perché altrimenti X non lo potete trovare. Se viceversa B è uguale a 0 e A è uguale a 0, è chiaro che 0 per X vale sempre 0. Se vi ricordate la costruzione geometrica che interpreta questa equazione, tutto torna. AX è questa, B è questa, l'incontro è qua, giusto? Se A è 0, guardate questa come Y uguale a X, se A è 0, AX è il luogo geometrico dei punti a ordinata nulla, che quindi è questa, giusto? Allora questa non potrà mai intersecare questa. Ma se questa diventa 0, le due rette si sovrappongono e c'è l'indeterminato, perché tutti i punti sono di intersezione. Vi sembra di aver capito e vi piacerebbe che io lo ripetessi. Allora, per due nanosecondi meditatelo, e io poi lo ripeto e vedete che tutto vi torna. Va bene? Impariamo a visualizzare, a visualizzare l'operazione. Lo faccio per fare la seconda di torta. Prego, sta cosa, mi serve la
se lo avessi messo in mente.
No, va bene, lei è la cosa prima, ha detto di relazione. Prego, faccio le carte. Relazione. Allora, ci siamo? Ripeto un attimino il disegnino e ditemi se vi è chiaro, perché se è chiaro lo consegniamo, va bene? Allora, questa vuol dire trovare l'intersezione tra la curva y uguale a x, che sapete essere la retta passante per l'origine, giusto? E la retta di quota costante, questa è b, giusto? Questo vi torna? Poi in geometria analitica lo rivedremo, però adesso diamolo per buono. Allora, il punto di intersezione è questo e vale B diviso A, giusto? Se A è uguale a 0, A per X è identicamente uguale a 0. Quindi questa retta diventa la retta luogo geometrico dei punti a ordinata 0, quindi l'asse X. Ma se c'è l'asse X che va a intersecarsi con questa retta parallela, il punto di intersezione dov'è? Tende all'infinito. No, dica.
Adesso l'origine, no, me l'hai sbagliato.
Perché l'origine? Io ho questa retta. E questa retta dove sta l'intersezione? Non sta nessuna parte. C'è. Cioè, facendo la geometria proiettiva, l'intersezione sarebbe all'infinito con il cosiddetto punto improprio, quello che l'onorevole Aldo Moro chiamava le convergenze parallele. La geometria di Federico Enriquez dice che ci sono le convergenze parallele, ma questo ci porterebbe ai punti impropri e noi dobbiamo stare nella geometria cartesiana e euclidea. Allora, non c'è punto di intersezione, però se B diventa 0, ho 0 per X uguale 0 e quindi la X va sempre bene, giusto? Quindi 0 su 0 è un indeterminato, chiaro? Quindi se io facessi il limite per x che tende a 0 di sen x su x, avrei sen x che quando x tende a 0 tende a 0. La curva del seno, ricordo che è questa, quindi quando x tende a 0 il seno va a 0, l'x va a 0 e viene 0 su 0. In realtà quel limite vale 1, e impareremo a calcolarlo con la regola dell'ospitale. Ci siamo fin qua? Allora possiamo andare avanti, questo disegnino ce lo ricordiamo, va bene?
Allora, a questo punto, per passare all'operazione di divisione tra numeri naturali qualunque, ottenendo numeri della stessa classe, dobbiamo estendere. Allora, ragazzi, i numeri dall'1 all'infinito li abbiamo messi, poi abbiamo messo lo 0, poi abbiamo messo i numeri dallo 0 a meno infinito, altri numeri non possiamo più giocarceli. Quindi dobbiamo effettuare l'estensione non giocando più sui numeri, ma sulla riunione di numeri. Quindi definiremo un nuovo ente, il numero razionale, che è una coppia ordinata di numeri P e Q. 7 ottavi, 5 quarti, 11 sedicesimi. Quindi una coppia ordinata di numeri naturali, il secondo dei quali diverso da zero, è il numero razionale. Vi ricordo che coppia e coppia ordinata sono due cose completamente diverse. Una coppia AB vuol dire che AB e BA sono la stessa cosa. Una coppia ordinata vuol dire che AB e BA sono due cose diverse. Chiaro? Perché conta la riunione dei due enti e l'ordine secondo il quale dal primo si va al secondo. In topologia vuol dire passare dal grafo al grafo orientato. Va bene? Allora, io introduco questo ente PQ, P su Q, che chiamo numero razionale. Allora, la prima operazione che devo fare è dimostrare che valgono le proprietà formali. Questo qui non lo facciamo per questione di tempo, lo troverete poi sugli appunti. Qui diciamo, se uno ci si mette, in un attimo lo dimostra. Quindi la coppia ordinata di numeri naturali di cui il secondo diverso da zero è un numero, anche se sono due numeri, perché l'ente coppia ordinata gode delle proprietà formali dei numeri. Una ciabatta, se godesse delle proprietà formali dei numeri, sarebbe un numero, il numero ciabatta, d'accordo? Una coppia ordinata di ciabatte, una coppia ordinata di pedalini, eccetera, eccetera, va bene? Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è dare la definizione di eguaglianza, di addizione, di moltiplicazione e di sottrazione. Dobbiamo far vedere innanzitutto che la classe è chiusa, quindi che se sommiamo due numeri razionali otteniamo un numero razionale, eccetera eccetera. Alla fine che cosa dobbiamo dimostrare? Che se usiamo la coppia ordinata, anche l'operazione di divisione ci conduce a un numero razionale che esiste, è unico e che appartiene alla classe. In quel momento possiamo dire che l'operazione di divisione tra numeri naturali, che è fortemente condizionata, diventa possibile senza eccezione nel momento in cui lavoriamo nella classe dei numeri naturali, secondo dei quali diverso da zero. Allora, le regolette le sapete già. Se io prendo due numeri naturali, a questo punto scoprite una cosa singolare. Quando avete imparato a fare l'algebraica alla scuola materna, andavate a fare questi conti, ma li facevate perché qualcuno vi aveva detto che si doveva fare così. All'inizio non ci capivate niente, poi cioè, quello che non capivate voi, quello che non capivate, capivano i vostri compagni, quello che riuscivate a capire dell'insegnante, alla fine per imitazione, mai per consapevolezza, della serie si fa ma non si dice, arrivate a fare i conti. E sembravano però una verità rivelata. E come tale, giustamente, andavate a detestarla. Perché dicevate, ma io sono chiamato in causa per imparare un meccanismo che mi è estraneo e passare il compito solo nel momento in cui noi mi tengo bene. Tant'è vero che il ragionamento che voi facevate qual è? Io che sono una persona di talento non riesco a fare questi conti. Ed è bene che sia così. Quel coglione lì che sappiamo che una persona che non ha nessun talento, che è un copione, un secchione, eccetera, guarda caso ci riesce benissimo. Quindi queste sono cose per persone senza anima e senza talento, quindi meglio se non riesco a fare. Adesso scopriamo invece una cosa nuova. Quelle definizioni sono costruite a priori per poter ottenere l'operazione che abbiamo appena detto, l'estensione conservando le proprietà formali.
Quindi, torno a ripetere, il concetto di numero razionale come coppia ordinata di numeri naturali è la nostra scelta. Le modalità secondo cui definiamo le operazioni sono ancora una nostra scelta, che deve essere fatta in modo tale che la classe sia chiusa e che obbedisca alle proprietà formali. Quindi questa gente nel 500 ha passato delle domeniche pomeriggio di pioggia a fare tentativi fino a che la cosa gli è riuscita, ma l'intendimento era quello. È chiaro adesso? Allora, due numeri razionali sono uguali se e solo se, quale questa proprietà? Infatti, vi ricordate che quando avevate questa cosa qui, facevate questa operazione, che non si capiva da dove arrivava, e uno dice, ma mi hanno detto che si deve fare così, che mi frega, io la faccio, adesso si vedrà. No, in realtà, siccome c'era questo segno di uguale, stavate sfruttando quella che era la definizione preliminare di uguaglianza data al nuovo ente. Da questo momento, questo numero, o qualunque altro numero della coppia ordinata in grado di verificare questa condizione, x per q uguale p per y, oppure x per n uguale m per y, rappresenta sempre lo stesso numero razionale. Quindi sono infinite le coppie di numeri naturali che possono rappresentare lo stesso ente numero razionale. Sono tutte quelle che, pur associate a numeri diversi, vanno a soddisfare una relazione di questo tipo. Quindi capite che la classe è molto più ampia. Però torno a insistere, l'operazione è una libera creazione dello spirito umano, giusto? Sì.
Mi spiego una cosa che non ho mai capito a questo punto adesso. Perché allora quando ci sono la divisione tra frazioni, giriamo la seconda?
Io devo arrivare a questo tra un po' come colpo di scena.
Oh.
Lei mi ha rovinato, mi ha rubato il palco. Lei non mi ha fatto questa domanda, è vero?
No.
Mi ha chiesto come si chiamava l'ottavo nano di Giacomo. Allora, ragazzi, sugli appunti troverete tutti i passaggini, d'accordo? E vi prego di non studiarli. Alla vostra età gli entusiasmi devono passare attraverso altre adesioni allo studio, non al particolare, così, la pittura fiamminga, chiaro? Però vi deve rimanere in mente una cosa fondamentale, ed è quella che vorrei passarvi. Ci stiamo costruendo assieme degli strumenti, con consapevolezza, libertà, logica e coerenza. Non ci sono verità che ci arrivano dall'alto, che non si sa bene chi abbia stabilito, e che si possono soltanto eseguire. Se capite questi concetti e capite che sono parte integrante della vostra creatività, questa algebretta ve la ricostruite tutte le volte che volete, perché è un meccanismo che appartiene a voi, come ai matematici italiani del 500 che misura appunto questi concetti. Quando faremo l'equazione di secondo grado applicheremo il metodo del completamento del quadrato, che è un'operazione di paraculaggine estrema e che come tale non poteva che essere concepita dai matematici italiani. Ma capirete che non è più una formula da imparare a memoria. Vedete dietro al matematico il poeta e il musicista. I burbacchisti dicono che solo nel caso della matematica si ha diritto di parlare di intelligenza dell'uomo. Baudelaire aggiunge: a questo mondo si devono salvare soltanto il matematico, il prete e il poeta, perché sono i tre personaggi che possono far credere cose meravigliose. Tutti gli altri sono buoni per la frusta. Ecco, cercate di non usare la frusta, oppure di aggiungere, ma comunque ripetela con gioia e baldanza, va bene? Per parte mia dico che gli ingegneri bisognerebbe ammazzarli tutti da piccoli, ma questo, coparli tutti da piccoli. Allora, m su n più p su q
Se vogliamo che l'operazione di addizione sia in grado di soddisfare le proprietà distributiva, transitiva e tutte quelle cosettine là, quindi se vogliamo che si possa parlare ancora di numero con il concetto di prima, abbiamo una sola possibilità nella scelta, attenzione, della definizione. Quindi quando alla scuola materna facevate questa operazione e poi c'era il minimo comune multiplo, il massimo comune divisore, tutto, ma che è sta roba? Ma chi è quel matto che si è inventato sta fesseria? In realtà era un filosofo della scienza che stava cercando di estendere la sua scacchiera in modo tale da conservare il concetto iniziale e non aveva altre possibilità. Quello che lo contraddistingueva non era questa operazione che era l'unica possibile, era l'intendimento che aveva di obbedire al criterio della permanenza delle proprietà formali e la consapevolezza che per lui il numero è un ente subordinato alle proprietà distributive proprio col fatto. Chiaro? Adesso state metabolizzando diversamente la matematica. Vedrete quando arriviamo all'analisi e all'analisi funzionale. Vorrei farvi vedere un'equazione di Volterra. Ma ci arriviamo, al limite arriviamo qui fino a agosto, io mi faccio trovare qui, non me ne frega niente, chi mi ama mi segue. Cioè, su queste cose qui, io voglio tirarvi fuori innamoratissimi della matematica. Perché? Perché per voi la matematica non è un far di conto, la matematica è un far di filosofia. Quindi mi piace citarvi Baudelaire ed eventualmente i burbacchisti. E magari Edgar Allan Poe. Un giorno vi parlerò di Edgar Allan Poe. Allora, quante cazzate ho? Un giorno. Allora, questa vi torna, eh? A questo punto devo definire l'altra operazione diretta. Ricordo, prima le dirette e poi le inverse. Vedo che se faccio così vado sul liscio, nel senso, ragazzi, guardate che prendo due coppie di numeri naturali e ottengo una coppia di numeri naturali, quindi il numero esiste, è unico e appartiene alla classe, l'operazione è compiuta. E solo sulle operazioni dirette poi faccio un'operazione inversa di sottrazione, ma quella è una cosa che potrebbe fare anche un politico. E adesso viene la regola della divisione che uno dice, ma per quale cacchio di motivo ho dovuto imparare a memoria quella regola così naturale? Cancello qui. Allora, abbiamo visto che dividere un numero per un altro numero vuol dire trovare un altro numero ancora che è moltiplicato per questo, da questo. Attenzione, questo deve appartenere alla classe di questi due. Non è che usciamo e sforiamo, diciamo, abbiamo ricavato come conto un fantasma che non sappiamo chi sia, eh? Nella teoria dei numeri diversi non sono mai accettati, d'accordo? Allora, questa operazione abbiamo visto che richiede che questo numero sia diverso da zero e da questa condizione non si uscirà mai, e per uscirne dovremo abbandonare l'algebra e passare all'analisi, cioè al concetto di limite. Se voi prendete l'iperbole equilatera avente per asintoti dei propri assi, vedete che dando a x un valore qualunque trovate y, dando a x il valore 0 non trovate niente, perché questo punto non intersecherà mai questo, giusto? Però se io tendo indefinitamente a 0,
ottengo un numero x sempre più grande, e quanto più mi avvicino allo zero, tanto più y diventa grande. Allora in termini finiti non posso fare niente, ma in termini di calcolo posso dire infinito. E se la curva, piuttosto che fare così, fa così, è più infinito. Se fa così e così, è meno infinito. Guardate una cosa bellissima, nota a piedi di pagina. Y per x è uguale a cazzo, giusto? Allora vuol dire che se io prendo questa curva e prendo questo punto, x per y mi dà quest'area. Se prendo quest'altro x e trovo quest'y, e le due aree sono assolutamente uguali. Allora supponete che questa sia la velocità e questa sia la forza con cui un muscolo muove un peso. Bene, l'uomo si organizza in modo tale che il legame forza-velocità è un'iperbole equilatera. Quindi, se io applico questa forza per spostare un peso, viaggio a questa velocità e il mio muscolo lavora per così. Se devo aumentare la forza, rallento in modo da mettere in conto ancora la stessa area. E siccome quell'area è la potenza, io mi autoregolo in modo tale che più è alta la forza, più riduco la velocità per avere un lavoro costante. Più è bassa la forza, più guadagno in velocità. Ma in ogni caso, con questa retroazione, io mi garantisco un funzionamento naturale. Nell'automobile, per ottenere questa condizione che non avete, che cosa fate? Per simulare l'intelligenza del muscolo umano, cambio. Muovendovi sulle marce, cercate di simulare per il gruppo questa curva. Ecco perché il motore elettrico è vincente, perché il motore elettrico ha esattamente, per sua natura, la caratteristica di un muscolo. Se voi prendete la lucidatrice e la spingete, sentite che la lucidatrice rallenta, quindi diminuisce in velocità, aumenta in forza per vincere la forza d'attrito. Se voi tendete a sollevare la lucidatrice, non ha più contatto col terreno, la forza che deve vincere è bassissima, ma la velocità aumenta. Nei due casi la potenza è la stessa e il contatore non rileverà nessun cambiamento nel flusso di energia. Vedete, vi ho fatto un esempio stupido, se volete, ma giusto per farvi capire come attraverso lo strumento matematico vissuto con intelligenza voi siate in grado di aprire tutte le porte e capire cose che altrimenti vi risulterebbero del tutto sconosciute. Vi dico solo una cosa che però ha sempre attinenza sul concetto di sviluppo. Guardate un attimino per favore nella maglia. La caratteristica forza-velocità del motore dell'Eurostar, Galileo Ferraris, con una piccola modifica al motore Ferraris introdotta da un mio amico, la caratteristica è questa. Come vedete non va bene, non simula lo sforzo muscolare. Allora, regolando il treno con l'elettronica, si riesce a sostituire questa curva con una famiglia di curve, infinite curve. Allora il luogo geometrico dei massimi dà una caratteristica che è fatta così. Praticamente ho questa curva, infinite. Quando il treno parte deve vincere un forte attrito e quindi si muove a forza costante. Quando è partito non ha più attrito, si muove a potenza costante. Quando voi spingete un armadio, nel primo momento spingete sempre di più, perché dovete averla meglio sull'armadio. Quando l'armadio comincia a spostarsi, voi rallentate e vi muovete su una curva a potenza costante, perché allora il muscolo sa che è inutile andare a fare una spesa ingiustificata dal punto di vista metabolico. Quello che l'uomo ha come retroazione, il sistema matematico lo può garantire a qualunque realizzazione inanimata concepita dalla sua ingegneria. Va bene? Badate che il rapporto scienza e tecnica implica delle riflessioni che sono imprescindibili per il filosofo, eh? Non potete accontentarvi di snobbare la tecnica ed eventualmente utilizzarla con sufficienza o con amabile distrazione. Dovete riflettere più di tutti su questo dualismo terribile, d'accordo? Allora, torniamo qua. Ci manca la divisione. Deve essere un numero C su R che è moltiplicato per questo da questo, giusto? Per favore, guardate la lavagna, poi scriverete, ma intanto vi vedete il filmino, eh? Allora, M su N, vedete che sto utilizzando la definizione A diviso B uguale C, quindi C per B, A, quello che ottengo deve essere sulla stessa classe di partenza, se no ciccia, va bene? Allora, se è vera questa sbrodolata, è vera questa, questo R dove c'entra? Facciamo D, R, V, D, R, V, che chi lo sa? Vabbè, poche idee, ma ben confuso. A questo punto cosa avete? M su N uguale CP su DQ, giusto? Perché io faccio la moltiplicazione, va bene? Ritornati qui. Adesso, se questi due numeri sono uguali, e se non sono uguali vuol dire che la divisione non l'ho fatta, vuol dire che MDQ deve essere uguale a MCP, giusto? Allora io devo trovare il numero C e il numero D che garantisca questa eguaglianza. Trovo che l'unico modo per farlo è moltiplicare il primo per l'inverso del secondo. Quindi questa operazione la faccio, perché solo se faccio così trovo i due numeri C su D che vanno a garantirmi questa eguaglianza. Quindi questa operazione non è strana. Quello dice, ma come, piglio il primo, lo divido per l'inverso, cosa vuol dire? È che solo così D e C mi garantiscono l'eguaglianza di questo con questo. Quindi lo faccio, ha capito adesso per quale motivo si fa così? Perché solo costruendo, non calcolando, costruendo il numero con quella procedura, io mi garantisco di ottenere un numero razionale che ancora esiste ed è unico, e se esiste ed è unico vuol dire che la classe è chiusa. Naturalmente potremmo avere la sensazione di aver esaurito tutte le possibilità. Vedete quindi che anche questa operazione che avete imparato, diciamocelo pure, a memoria, in realtà esprimeva una ben precisa volontà di costruire un edificio logico prestabilito, preordinato, eccetera. Va bene? Io penso che queste cose si potrebbero dire in modo strutturato agli allievi quando iniziano a farvi conto. Se no è il solito discorso, tu devi essere un esecutore e non un interprete. E uno dice no, io non voglio essere un esecutore, voglio essere un interprete. Voglio fare, ma voglio sapere cosa fare.
Però scusa, questo tu dicendorebbe che io faccio questo soltanto per esclusione, perché non lo so certo fare così. Però in realtà io posso scontare che concettualmente ha un senso se faccio 3 quinti diviso un ottavo moltiplicare per 8.
Certo.
Sono due cose diverse.
Sì, ma dal punto di vista della dimostrazione che io ottengo, che il numero che ottengo mi soddisfa quella famosa equazione di partenza che esiste, è unico ed è razionale, io farò così. Guardatevi un attimino nelle palle degli occhi. Allora abbiamo la retta, abbiamo gli infiniti punti, va bene? Abbiamo associato questi punti ai numeri naturali, allo zero, ai numeri negativi e adesso ai numeri del tipo P su Q.
Quindi abbiamo adesso la classe dei numeri razionali, che come sottoprodotto a quello dei numeri relativi, che come sottoprodotto a quello dei numeri naturali più lo zero, che come sottoprodotto a quello dei numeri naturali. Vedete che stiamo andando indietro? Va bene? Potremmo pensare di aver esaurito tutte le possibilità, vale a dire, combinando tra di loro due numeri secondo le operazioni che abbiamo fatto, che si chiamano operazioni razionali, partiamo da due numeri razionali e arriviamo a un numero razionale che esiste sempre ed è unico. In questo caso la corrispondenza tra la classe allargata dei numeri e le ciliegine sulla retta fa sì che infinite siano le ciliegine, infiniti siano i numeri e non ci sia nessun numero che non sta tra le ciliegine, perché non ci sia nessuna ciliegina che non va a beccare un numero nel sacco. Quindi i numeri esauriscono tutte le possibilità, la ciliegina e le ciliegine esauriscono tutte le possibilità. Le due classi sono ovunque dense. Tra due ciliegie comunque vicine non ci saremmo perso niente, non ce ne sarà un'altra che non sapevamo che non ci fosse, tra due numeri non ce n'è un altro che non pensavamo ci fosse. Ci siamo? Tutto questo sarebbe vero ipotizzando di fare solo le operazioni razionali. In realtà ci sono anche le operazioni irrazionali, cioè le estrazioni di radice di indice pari e di indice dispari. Vedremo che in questo, ad un certo punto, estraendo la radice, scopriamo che il numero, se c'è, per risolvere il problema, non è razionale. Se non è razionale, con lo scopo di rendere possibile anche l'operazione di estrazione della radice, dobbiamo inventarci un numero nuovo. Ma se ci inventiamo un numero nuovo, vuol dire che sulla retta tutte le ciliegine non avevano occupato tutti i posti, senza saperlo c'erano dei posti liberi. Chiaro? Quando siete pronti, rilassatevi pure, qui nessuno ci corre dietro, nessuno ci controlla, e quindi siete voi che in altri che state cercando, volete partire, eh? Io non vi ringrazierò mai abbastanza, quello che mi dispiace è di non riuscire a comunicare come vorrei. La gioia che provo nel vedere il nostro incontro dà un senso alle scelte di una vita intera. Non è una frase detta così. Oggi non ci siamo, vero? C'è un po' un'aria. Lo vedo, lo percepisco. Andiamo avanti. Ragazzi, il giro del fumo allo stato attuale è: se faccio un'operazione tra numeri razionali, becco un numero razionale. Fin qui tutte le operazioni dirette e inverse sono risolto il problema, addirittura 7 ottavi era un numero che c'era, 7 diviso 8 era 7 ottavi ed era un numero razionale, va bene? Adesso vediamo che però se andiamo a estrarre la radice il giro del fumo non è questo. Guardate, poi quando faremo i logaritmi ancora peggio, dovreste pensare soltanto al concetto di integrale improprio. L'integrale improprio, dopo vi mostro un piccolo esempio di un circuitino semplicissimo, ve lo racconto, vi faccio la radiocronaca e vi faccio vedere come soltanto in un circuitino del genere ci vuole una matematica estremamente califfa. Va bene, magari sì, vorrei stimolarvi, indurvi a tentazione. Lucifero viene da luce e quindi era un illuminista. Allora, dunque, ci siete? Guardate. Guardate, x 0 1 2 e via andare, va bene? Adesso sul lato di estremi 0 1, quindi di lunghezza 1, costruite il quadrato. Volete vedere in un attimo come tutto quello che abbiamo costruito fin qua si impianta. Guardate, tiriamo fuori la diagonale. Io penso siate d'accordo, applicando il teorema di Pitagora, potrebbe anche Paolo Bonolis, che d al quadrato vale 1 al quadrato più 1 al quadrato, che fa praticamente 2. E siete anche convinti che l'estrazione di radice comporta il calcolo del numero, va bene? Quindi, se io tiro fuori il numero che elevato al quadrato mi dà 2, vuol dire che è un certo numero D che sto cercando, vero? Numero D che c'è, perché è la diagonale, non è che me lo sono inventato, è lì. Se l'estensione che ho fatto fino adesso nel costruire i numeri razionali è quella curva, questo numero è razionale. Esiste ed è unico e ciccia. Quindi o è un intero o è una coppia ordinata di numeri naturali. Parte lo zero, il segno meno, tutte quelle palle lì, va bene? Allora, numero intero, beh, lo zero, zero al quadrato, ciccia. 1, 1 al quadrato fa 1, non è. 2 al quadrato fa 4, non è. Quindi, di tutti i numeri naturali che avevamo tra qui e qui, non ce n'è uno buono. Allora, questo benedetto numero, che è sicuramente compreso tra 1 e 2, è un numero che sta qui, che è compreso tra questi due e che spero sia un numero razionale. Perché se non dovesse essere un numero razionale, sono dolori, allora dove andiamo a finire? Quindi postuliamo che il numero che andiamo a cercare sia un P diviso Q. Se è P diviso Q la nostra soluzione, quindi se è una coppia ordinata di numeri naturali, quindi se è un numero razionale, vuol dire che P al quadrato diviso Q al quadrato vale 2. Giusto? P al quadrato diviso Q al quadrato vale 2. Ma se P al quadrato diviso Q al quadrato vale 2, vuol dire che P al quadrato è divisibile per Q al quadrato. Ma se questo è vero, allora anche P diviso Q è divisibile. E non è possibile, perché tra 1 e 2 non ce ne sono altri che possano dare un rapporto che è divisibile. Quindi questo caro numero non è razionale. Allora uno dice, non me ne frega niente, io non lo riconosco, è una mia invenzione. Vale, e quella diagonale la sono inventata, è lì, ha una sua lunghezza. Se prendo il regolino e ci vado dietro tante volte, devo riuscire a dire che quel numero ne esprime la lunghezza. E quando tento di farlo, vedo che il numero che trovo e che ottengo proiettando quell'estremo sull'asse dell'X, quando cercare non lo trovo più. Allora devo fare una nuova estensione della classe. Vedete ragazzi che ancora una volta l'estensione viene fatta
perché devo rendere possibile un'operazione che altrimenti non sarebbe possibile. Quindi anche qui non è un fatto estetico, mi metto lì, voglio fare il calippo, invento la macchina per tagliare il burro. No, è che se non faccio così l'operazione non la posso compiere. Se non la posso compiere, la misura di quella diagonale che pure c'è, io la devo perdere, cioè mi fermo a metà strada. Chiaro? Quindi devo introdurre qualcosa di nuovo. E allora posso dire che 1,4 al quadrato è minore di 2, 1,5 al quadrato è maggiore, 1,41 al quadrato è maggiore, è minore di 2, 1,42 al quadrato è maggiore, 1,414 è minore, 1,415 è maggiore. Quindi c'è una successione di numeri razionali che si avvicinano a 2 senza mai raggiungerlo. C'è una successione di numeri razionali che si avvicinano a 2 senza raggiungerlo per eccesso. Quindi se il numero è qua, io ho tutto l'insieme di numeri razionali che stanno qui, che elevati al quadrato sono minori della diagonale, e tutta una classe, una successione di numeri dopo che sono maggiori. Al crescere del primo numero, 1,4, 1,41, 1,413, 1,4135, eccetera, io mi avvicino sempre di più a 2. Da quell'altro, riducendo, mi avvicino sempre per eccessi. Le due classi, uno si mette a fare i conti, lo verifica, no? Si mette lì con un foglio, 1,4, 1,41, le due classi sono contigue. Tanto più quanto più la prima si avvicina per difetto, tanto più l'altra si avvicina per eccesso. Io posso differire dal 2 di quanto voglio, aumentando in modo conveniente l'iterazione. 1,4, 1,41, 1,4, 1,4, avete capito? Tac, 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 tac. Le due classi contigue hanno un solo elemento di separazione, che non appartiene né al primo né al secondo. Questo nuovo ente è il numero irrazionale che elevato al quadrato mi dà 2. Ma naturalmente, attenzione ragazzi, il giro del fumo è cambiato, non è più un numero, sono due classi di numeri contigue, indefinite, di infiniti numeri, la prima delle quali per difetto, la seconda per eccesso, indefinitamente convergono a 2. Quindi il nuovo ente non è più una coppia di numeri, è una coppia di classi. Infiniti numeri qui e infiniti numeri qui, il primo che cresce, il secondo che decresce. Siccome quanto più aumenterà il primo e quanto più diminuirà il secondo, si avvicineranno senza lambirsi mai, l'elemento comune esiste, è unico, è di separazione e non può essere due. Allora, numero irrazionale è la partizione che esiste sempre ed è unica della classe dei numeri razionali in due classi contigue. Quando dico radice di 2, che cosa sto pensando? Sto pensando a infiniti numeri razionali da una parte e infiniti numeri razionali dell'altra, che si avvicinano indefinitamente di quanto poco voglio, aumentando l'uno e aumentando l'altro. Ecco perché poi il gergo, così, la osteria, dice numero decimale illimitato non periodico. È un modo da radiocronaca per dire che le due classi sono indefinite, convergono indefinitamente in un numero che elemento comune, e questo elemento, questo fantasma, è il numero irrazionale. Dopodiché si può dimostrare che questo ente, attenzione ragazzi, voi fino ad oggi avete pensato alla radice di 2 come 1,41, avete pensato alla radice di 2 come 1,414, e poi avete pensato che il calcolatore potesse in qualche modo salvarvi tutte le unità decimali che pensavate, ma pensavate comunque a un numero che si caratterizzava soltanto per avere un sacco di decimali, ma che poi tutto sommato non era distinto dagli altri numeri. Non è così. Il nuovo numero non è un numero nel senso 7-8, non è una coppia ordinata di numeri nel senso 7-8, è una coppia di insiemi di numeri, di classi, dove da una parte ce ne sono infiniti, dall'altra ce ne sono infiniti, e siccome le due classi indefinitamente convergono verso un elemento di separazione che esiste unico, quello è il numero irrazionale. Il numero irrazionale non è 1,415 altre cifre decimali, non è 0,90 cifre decimali, è virgola infinite cifre decimali, e poi ancora per eccesso e per difetto, è un tendere indefinitamente a. In altri termini, se questo è il punto 1, questo è il punto 0, questo è il punto 1, questo è il quadrato, questo è il diagonale, la proiettate, di qui avete infiniti punti, di qui avete infiniti punti, per quanto voi andiate a spostarvi di qui troverete sempre punti, lo stesso di qui, non beccherete mai quella diagonale, che pure c'è, ed è unica, ma potrete differire di quanto volete.
Quindi è un'approssimazione, comunque di...
Sì, certo.
C'è solo una certa probabilità che sia di...
No, la probabilità è assoluta, perché esiste di un po'. Solo che lei non becca. E questo è personale. Cominciamo a entrare nel diabolico. Ragazzi,
mi puoi ripetere perché esiste di unico?
La dimostrazione non ve la posso fare. Quella dove... No, calma. La dimostrazione è di mestiere, di alto mestiere. Se io la facessi in questo momento, non diventerei in crisi. Nel momento in cui uno impara a nuotare, gli si dice stai nuotando da Dio, e si evita accuratamente di farlo nuotare in modo da farvi bere, perché allora fra tema e desire s'avanza e rista. Allora, per oggi io le dico, voli come un gabbiano, guarda, calma, vediamo la differenza tra il gabbiano e il pollastro. Se volete io la dimostrazione ve la faccio la prossima volta, facciamola come una finestra, ma solo dopo che voi avete meditato questo, vi sentite tranquilli e capite, ragazzi, che quello che voi dovevate centrare era il numero irrazionale come classi contigue, che questo come filosofi è quello che vi serve, che poi il tecnicismo dei matematici, fisici e ingegneri è una cosa che vi diverte, ma non più che tanto, d'accordo? L'essenziale, quando arrivano degli amici in casa, è saper fare improvvisamente un fughettino gagliardo che percorra tutto e si diffonda per tutte le stanze, avvolgendo libri, pianoforti e vecchie stanze. L'alta gastronomia si usa con i nemici, non con gli amici. Con gli amici non si è mai puntato in coltello e sacchetta. Giusto, c'è il riservo, c'è il decoro, guai, ma c'è anche quella mettere il cuore a nudo che è tipico del poeta. Allora, oggi abbiamo messo il cuore a nudo, altre parti le metteremo a nudo, ma solo dopo aver avuto tutte le garanzie che le cellule fotoelettriche con tagliola. Allora, Vittorio, cos'è che voleva fare?
L'ultima parte.
quella della sera, la fotoelettrica, è meglio, non si preoccupi. Non è importante, continui a pensare alla seconda. Lei è perché
non ha sentito proprio.
Non è che lei non ha sentito, si è invita di sentire. Guardi, tu fai cristalli di cavalleria, quindi valevano valori un pochettino diversi. Poi la cavalleria è essere maschilista, sono grato che dovrei dirvi cose che non si possono dire. Allora, siamo d'accordo su questo concetto? Il numero irrazionale è qualcosa di indefinito. Attenzione, guardatemi in faccia. Senza numero razionale, con la teoria dei numeri non potremo riempire tutti i punti della retta. Ci perderemo qualche ciliegina. E solo adesso che abbiamo aggiunto anche il numero irrazionale che siamo convinti di aver beccato tutto. Solo che alcune ciliegine sappiamo esattamente dove sono, 7 ottavi, 9 quindicesimi, eccetera. Altre ciliegine, radice di 2, sappiamo che ci sono, non le possiamo raggiungere, possiamo solo differire da queste con una classe di punti prima e una classe di punti dopo. E l'unica cosa che sappiamo è che quella ciliegina esiste ed è unica, è un punto di accumulazione. Di qui ne abbiamo infinite, di qui ne abbiamo infinite. Chiaro? E qui coinvolgo i filosofi scientifici. Non tutti, sì, ci sono, se io prendo radice di 2, e questo è giusto e lo devo precisare, se io faccio, ragazzi, datemi bocca, se io faccio 8 diviso 4 ottengo 2, quindi parto da due numeri razionali e naturali e trovo un numero naturale. Quindi in quel caso non devo fare l'estensione della classe dei numeri naturali per fare l'operazione di divisione, perché sto lavorando su un numero che è divisibile per un altro. Ma se io faccio 7 diviso 8 non trovo più un numero naturale. Quindi ci sono operazioni che possono essere fatte nella classe di partenza 8 diviso 4 e altre come 7 diviso 8 no. Allora, nella radice, se faccio la radice di 9 trovo 3 e vado su liscio e fin lì ho un numero razionale. Se faccio la radice di 2 non trovo quel numero e allora da quel momento devo scendere. È chiaro? Adesso ritorna?
Sì, sì, no.
Lei voleva dirmi altro?
No, mi sono preso.
Quindi diciamola così, ragazzi, io parto sempre dalla geometria e ricostruisco il quadrato con l'ipotenusa. L'ipotenusa io so che c'è, ce l'ho lì, solo che ci sono lati che mi fanno identificare la figura dell'ipotenusa dicendo che appartiene alle ciliegine 3 3 9. 3 è una ciliegina giusta. Ci sono altri lati, 1, 1, 2, radice di 2 è la ciliegina giusta. Allora vuol dire che la cosa che avevo costruito non mi risolveva tutti i problemi, se volete, di estrazione di radice, se volete, di misura della diagonale. Allora io a questo punto so che nella mia retta ci sono ciliegine che non ho trovato, che non ho viste, le vado a cercare. Trovo che ne esiste sempre una, ma non è più una ciliegina, è una ciliegina fantasma che è l'elemento di separazione tra due classi di ciliegie.
Quindi radice di 3 è proprio un numero diverso da radice di 9, cioè una classe di 3.
Radice di 9?
Cioè sì, radice di 9 è proprio una ciliegina.
Nel primo caso posso stare nella classe razionale, nella seconda no.
Ok.
Perché? Perché 9 è 3 al quadrato. 2 cos'è al quadrato? Perché 9 io lo costruisco da 3, 2 non lo posso costruire perché 1 al quadrato non mi dà 2 e 2 al quadrato non mi dà 4. Quindi dai due numeri che stanno sui vertici del quadrato non posso costruire il numero che mi dà la diagonale. Avete capito quest'ultimo aspetto? Da 3 al quadrato faccio 9, da 1 al quadrato faccio 1, da 2 al quadrato faccio 4. Allora il 2 che c'è in mezzo dove lo metto? Lo stesso potrei farlo con 5, eh? 2 per 2, 4. 3 per 3, 9. Tra 2 e 3 ci deve essere qualcosa che mi dà la radice di 5. Chi è? Dove sta questa ciliegina? Non è un numero naturale. Non è un numero razionale perché D diviso Q dovrebbe darmi 5. Ma non è possibile? A questo punto vuol dire che c'è una ciliegina fantasma che non ho visto. Capite come si costruisce la classe dei numeri razionali? Non commettete l'errore di pensare di licenziare il problema dicendo numero decimale limitato da un periodico sono scarsi del calcolatore, eh? Anche perché il calcolatore è la categoria del numero irrazionale, non ce l'ha. Poi il calcolatore si ferma prima, ma se mi fare anche 6 miliardi di cifre dopo la virgola, lui me ne fa 6 miliardi, non perché sono tante o sono poche, perché sono finite. Per lui farne una o farne 12 miliardi va bene lo stesso, il capoccione li fa. Ma quando le fa 12 miliardi gli dice, hai detto 12 miliardi, non è che mi fai la stronzata facendo il giro, cambiato idea e facciamo 12 miliardi e uno, però sullo schermo viene fuori il passo fuori. No, non è una lacuna perché lei ce l'ha sull'asse. Lei sa che esiste, ma lo tiene non toccato, ma avvicinandosi come quanto può. È il discorso che Riccardo ha equilibrato di prima. Capo Suizio, lei si può avvicinare di più. Eh sì, ma lui dice sì. Quando tra un po' faremo il calcolo di tridimensionale, su queste cose qui sarà un casino come dici tu. La genialità di Cauchy, ragazzi, è stata quella di tradurre il calcolo dei limiti in disequazioni algebriche, in termini infiniti. Il limite che è una cosa indefinita e la discente, Cauchy l'ha fatta, del resto era un ingegnere, l'ha fatta diventare una disequazione. Oh, col concetto di limite voi fate il limite, la derivata, l'integrale, l'equazione differenziale, l'equazione integrale, l'equazione differenziale, cioè il cosmo. Guardate che il mondo è governato da equazioni differenziali, eh? Noi dedicheremo alle equazioni differenziali tutto il tempo che ci servirà, e io vi chiudo qua, a costo di essere arrestato per sequestro di filosofo, e da qui non usciamo fino a che voi non avete non la comprensione del concetto di equazione differenziale, l'emozione della consapevolezza del significato del calcolo funzionale. L'algebra vuol dire trovare un numero, giusto? Il calcolo funzionale vuol dire avere come incognita non un numero, ma una funzione. E una funzione è la corrispondenza tra infiniti valori della x e infiniti valori della y. Quindi la funzione è diabolica perché è la corrispondenza tra un insieme e un coinsieme, tra un insieme e un'immagine di infiniti punti. E voi integrando l'equazione trovate tutti gli infiniti punti di qui e tutti gli infiniti punti di qua. E se per caso gli infiniti punti di qua sono il tempo e gli infiniti punti di qua sono lo spazio, compreso i numeri irrazionali, beh ragazzi, allora veramente l'equazione differenziale diventa il trionfo del pensiero, eh? Non ci può essere cultura laddove non c'è l'emozione del calcolo differenziale. E adesso vi faccio vedere una cosa che vi farà capire come il matematico inventa un sacco di formalismi, ma di tutti questi ad affermarsi e a sopravvivere nel tempo sono solo quelli che vengono poi convalidati dalla natura. E come se la natura ancora una volta fosse una grande madre, assiste ai poeti che scrivono poesie, ai musicisti
poi vedremo il legame tra la musica e quella parte del calcolo differenziale che si chiama serie di Fourier, e troveremo che le armoniche della musica sono le armoniche della serie di Fourier. Io faccio murare tutto. Ma qui voi non vi muoverete mai più per sottostarle così, ma su queste cose dovremmo arrivarci, perché credete che sono troppo straordinari. La serie di Fourier. Pensate che l'Eurostar funziona sulla serie di Fourier, e la serie di Fourier domina la musica. Guardate, ecco perché dobbiamo fare l'intesa politecnico-filosofia, capite? Nel momento in cui noi verremo ad emozionarci da voi e voi verrete da noi ad essere informati del fatto, noi diventeremo veramente inattaccabili. Guardate, alla scuola materna, no, forse anche prima, alla scuola materna vi hanno detto che le linee di forza del campo magnetico sono chiuse, e vi hanno anche raccontato la cazzata colossale che l'esperimento della rimatura di ferro, ricordate, se si chiude è la dimostrazione che le linee di forza sono chiuse. Prima di tutto vi hanno dato la sensazione che per dimostrare che le linee di forza sono chiuse non ci vuole la matematica, un po' di Lima, un po' di ferro e una morsa. Con tutto rispetto per la manualità, insomma, questo autoerotismo della Lima mi sembra un po' esclusivo rispetto a una dimostrazione del genere. Secondariamente vi hanno detto che con un po' di rimatura di ferro arrivate alla conclusione senza compromettervi, e vi hanno fatto credere che le linee di forza devono essere chiuse su se stesse. Giusto? È vero o non è vero? Sì. Allora, vediamo adesso come stanno le cose. La legge dell'elettromagnetismo non dice che le linee di forza devono essere chiuse su se stesse. Dice che le linee di forza non devono avere né principio né fine. Allora, se io le chiudo, non hanno né principio né fine. Ma se le chiudo all'infinito, sono aperte e nello stesso tempo sono chiuse su se stesse, perché si chiudono e si chiudono. Vediamo un esempio. Guardate, abituatevi a questa grande emozione. Dio ha fatto la natura per voi, o chi per lui, voi rovistatela. Ma non rovistatela come andreste a rovistare il vecchio cassetto della nonna, ma fatelo in un giorno di primavera. Così mentre guardate la nonna pensate al vostro futuro, d'accordo? Quando pensai di lasciare l'industria per passare al Politecnico, l'atto fondante fu quello di andare sotto la Magnolia Stellata, che c'è in piazza Leonardo da Vinci, sotto la quale stavo da studente. Tornando sotto quella Magnolia, idealmente chiudevo un cerchio. Se sotto la Magnolia avessi avuto l'ispirazione, io sarei andato avanti. Perché un giorno in cui stavo facendo il modello dell'Eurostar, motore Ferrari smodificato zio Adri, sentii che non mi bastavano quelle cose e telefonai a Ludovico Geimanot dalla BB e gli chiesi se quel giorno poteva farmi un esame. Qualunque professore mi avrebbe detto ma vaffanculo. Siccome lui invece era un genio, mi disse le va bene oggi alle 5? Volevo dire devo ripassare un po', ma non sapevo come dirglielo. Come? Sì, ho detto non... va bene, alle 5 vado là. Alle 5 mi ospitò a casa sua, in via Largonne, mi fece 52 minuti di esame, mi disse: mi dia il suo numero di telefono e il suo indirizzo perché oggi farà parte del mio gruppo. Io uscii piangendo, ovviamente.
Ma perché l'esame?
Perché volevo farmi esaminare da lui per essere certo che le mie conoscenze potevano giustificare quello che intendevo fare. Poi sono andato avanti e vado avanti. Oggi sono felice perché sono con voi, vi abbraccerei tutti. Andiamo avanti con questa consapevolezza della trasversalità. Adesso vi faccio vedere una cosa che vi farà godere come luci. Sappiamo che non abbiamo ancora approfondito come luci. Va bene, va bene. Il lucio non è, va bene. Allora, guardate. Siete d'accordo che questo solenoide crea linee di flusso così che sono chiuse? Sì. Siete d'accordo che se io faccio il solenoide sempre più lungo, queste linee di forza tendono a chiudersi all'infinito? Sì. Quindi, rigorosamente, la linea di forza non deve essere necessariamente chiusa al finito. Può essere chiusa all'infinito, perché ciò che conta è che non abbia né principio né fine, non che sia chiusa. Attenzione, siete pronti? Conduttore in rettilineo indefinito, percorso da corrente. Il campo magnetico che linea di forza ha? Giusto? Il campo magnetico è così, vero? Dopo lo ripasseremo un attimo e vedremo la disegnazione. Volete che lo ripassiamo? Guardate ragazzi, per vedere com'è il campo si dovrebbero integrare le equazioni di Maxwell. Guardate come si fa, godetevi il passaggio, non copiatelo, ma vi vedrò così come salutereste oggi le rondini se passassero qui fuori, perché è una grande emozione, esattamente come sentire i Brandeburghesi di Bach leggere Baudelaire, va bene? Allora, guardate, e poi ditemi se queste cose non sono vostre, se io non sono qui, quindi ospiti, guardate, proibito copiare appunto. Linea di forza, conduttore, rettilineo indefinito, quindi lo spazio deve rispecchiare la simmetria geometrica che nasce dal conduttore, giusto? La simmetria geometrica di un asse, che cos'è? Il cilindro che gli sta attorno, giusto? Quindi asimmetria rettilinea di un asse non può che fare seguito simmetria cilindrica dell'effetto. Quindi il campo magnetico, se esiste, deve avere le componenti tipiche di una simmetria cilindrica. Cosa vuol dire? Che se io prendo questo cilindro e mi metto in una posizione generica, devo avere come componenti quella radiale, quella angolare e quella longitudinale. Rispetto al cilindro, quella che prende la posizione della superficie, quella che mi dice in quale punto della superficie sono, quella che mi dice in quale quota della superficie sono. È vero? Ritorna fin qui. Allora, vediamo le tre componenti. Il conduttore è indefinito, quindi non c'è una quota Z che definisca un punto diverso da qualunque altro, giusto? Quindi anche il campo magnetico, non potendo distinguere il contributo dell'uno, dell'altro, dell'altro, non può dipendere dalla Z. Però noi sappiamo che i campi magnetici all'infinito sono nulli. Quindi se qualcosa che non può dipendere dalla Z si annulla all'infinito, vuol dire che è nullo. Perché se fosse solo costante all'infinito ci sarebbe. Ma siccome all'infinito deve essere nullo, l'unico modo perché questa costante ci sia è che sia nulla, giusto? Quindi questa non c'è. Quella radiale, vediamola dall'alto, quella radiale non può esistere, perché se esistesse darebbe un contributo complessivo di campo che esce, ma voi sapete che la calamità è sempre un polo nord e un polo sud, quindi tanto entra tanto esce, quindi alla fine non esce niente, quindi la componente radiale non c'è, la longitudinale non c'è, la radiale non c'è, la soluzione esiste ed è unica, quindi deve essere questa. Quindi H per 2 pi greco R, che è questo raggio, deve darmi la corrente circolante. Allora il campo magnetico vale la corrente diviso 2 pi greco R, e per R che tende all'infinito, a 0, cade il difetto perché il campo tende all'infinito. Ci arriviamo con calma. Avete visto come si ragiona? Campo magnetico, vedete come ci si arriva, non vi preoccupate, quello su cui voi dovete riflettere è che questo tipo di sensibilità la acquisirete, e se riuscirò a realizzare il sogno che in questo momento sto coltivando, il prossimo anno ne uscirete con queste cose, le saprete meglio di Max, quando andrete in giro per strada direte: oh, ciao James. Quindi, per intanto dovete semplicemente percepire una cosa, che esiste un modo meraviglioso di concepire il rapporto con la natura attraverso la fisica matematica. Va bene? Poi ci arriverete anche voi. Guardate. Prendete un conduttore indefinito. Il campo magnetico viaggia così. Prendete un conduttore circolare. Il campo magnetico viaggia così. Prendete il conduttore circolare e ritirino il conduttore circolare, metteteli insieme e fateli percorrere la corrente. Il campo magnetico è un'elica e gira. Occhio, si dimostra. Dopo fatto un giro, l'elica ha due possibilità. Se il rapporto tra le due correnti è un numero razionale, l'elica ripercorrerà la stessa strada che ha fatto prima. Quindi la linea di forza del campo magnetico è chiusa. Se il rapporto tra i due numeri è un numero irrazionale, l'elica, dopo aver fatto un giro, non ritornerà più sul cammino precedente e farà un nuovo giro su un percorso diverso, e poi un altro giro su un percorso diverso, ne farà infiniti e ogni volta su un percorso diverso fino a che si chiuderà all'infinito. Attenzione, gli strumenti non sono in grado di apprezzare gli infiniti numeri decimali, quindi lo strumento non vi darà mai il numero irrazionale. Quindi quando interrogherete la natura con lo strumento, quell'elica sarà chiusa dopo il primo giro, perché se il numero fosse irrazionale sarebbe chiusa dopo infiniti giri, ma voi con lo strumento non sarete mai in grado di verificare l'irrazionalità, perché non troverete mai infiniti numeri decimali. Quindi l'esplorazione numerica è sinonimo di esperimento, ma non vi rivelerà mai questa essenza del numero, e in questo modo magicamente tutte le linee di forza si chiuderanno al primo giro. È come se per l'Eterno, per non crearvi ansia, vi rimboccasse le coperte e vi dicesse: fai l'ansia, adesso penso io. Siete sempre convinti di poter prescindere dalla matematica? No. Andiamo avanti. Fondamento economico del campo. Questa cosa fu elaborata da Igor Tam, grande fisico sovietico, a cui fu dato il premio Nobel, ma non poté ritirarlo perché lì non era quello.
Quindi siamo nel 1920.
Dunque, Igor Tam elaborò questo modello nel 1929. Poi ci fu il grande scienziato russo Davidovich Landau, uno dei più grandi geni della storia,
che però rompeva le palle al regime, che addirittura, siccome riteneva che l'azione per contatto fosse un'azione occidentale, aveva riproposto l'azione a distanza. Tornando prima di Newton, perché va bene. E niente, una mattina percorrendo la strada che faceva normalmente, dove c'era un punto in cui il marciapiede era molto stretto e le automobili in curva andavano molto veloci, chissà come mai la macchina salì sul marciapiede e mi fu accarezzato da una carrozzeria e rimase praticamente una carrozzella con la testa rotta, per cui il suo grande genio andò, l'andava. Poi c'è Smirnov, Kiskunov, Velikov. Vabbè, vabbè, parleremo un giorno di questo. Allora, andiamo avanti. Se le cose stanno così, come?
No, ha chiesto quanti giorni dovremmo usare per parlare di queste cose lì qua, cioè come linea del campo magnetico, no?
L'emozione, non la conoscenza. La parola conoscenza è una parola arrogante che non mi piace. L'emozione sono come i numeri razionali, l'essenziale è seguirla sempre. Vabbè, ma è bello poi rileggerle, studiarle, ma sempre con questo preciso scopo. Va bene, andiamo avanti. Allora, che cosa abbiamo ricavato in questo modo? Abbiamo ricavato che se vogliamo calcolare la radice di 2, ce la facciamo con la partizione delle due classi continue. Oh ragazzi, a questo punto non ci sono dubbi, guardatemi negli occhi. L'asse delle x a livello di ciliegine l'abbiamo riempito tutto. Dovessero venirci delle altre idee strane, non possiamo più muoverci sull'asse, perché ormai è come un parcheggio, c'è scritto completo. Quindi se vogliamo posteggiare qualche altra idea scema, dobbiamo andare su un altro parcheggio, e il primo parcheggio dopo l'asse è il piano. Quindi se per un motivo qualunque da questo momento in poi dovessimo scoprire che dobbiamo introdurre un nuovo ente, sarà sicuramente ancora una coppia ordinata di numeri, ma necessariamente non potrà essere più sul piano, dovrà essere, scusate, sull'asse, dovrà essere sul piano. E siccome fino adesso abbiamo parlato di coppia ordinata di numeri naturali, c'è detto che adesso dovremmo parlare di coppia ordinata di numeri reali, giusto? Quindi 7,8 ci dà il numero razionale, radice di 5, radice di 9 ci potrebbe dare qualcosa di nuovo. Si tratta di vedere se per caso c'è qualche conto che non riusciamo a fare, va bene? La radice di 4 quanto vale? 2. La radice di meno 9? Meno 3. No. Scusate, così. No, no, calma. Calma, stavo già anticipandomi la cosa. Allora, fin qui ce la possiamo cavare, d'accordo? Se l'indice è pari e radicando il positivo va tutto bene, se l'indice è dispari con radicando il positivo o negativo va bene, ma se vogliamo fare questa non c'è nessun numero che elevato al quadrato mi dia meno 4, perché 2 per 2 fa circa 4, meno 2 per meno 2 fa circa 4, quindi ciccia, d'accordo? Allora, i casi sono due. O decidiamo che l'estrazione di un indice, di un numero di indice, l'estrazione di indice pari di un numero negativo non ci frega assolutamente niente,
Oppure, se ci interessa risolvere questo problema, dobbiamo iniziare una strategia completamente nuova. Allora vi dico subito che la risoluzione di questo problema porta alla teoria dei numeri complessi, e la teoria dei numeri complessi è la base della scienza moderna. La scienza moderna non si basa sui numeri reali, ma sui numeri complessi. Tutto quello che si fa da più di 100 anni è fatto sui numeri complessi. Quindi il concetto che andremo a partorire adesso, che sembrerà così strano, in realtà sarà qualcosa che la natura aveva già dentro di sé. Se andate a vedere l'equazione di Schrödinger, trovate che si legge un'unità immaginaria. La dica subito o taccia per sempre.
Esattamente. Ragazzi, se c'è ancora qualcuno che ha bisogno della certificazione dei tre crediti, cioè solo sul libretto vuole quei tre crediti, non vuole, vuole seguire il laboratorio per i cavoli suoi, chi ha bisogno di questi tre crediti lo dice a me, se non me l'ha ancora detto la lezione scorsa. E poi, seconda cosa, tutti quelli che si sono segnati sull'elenco che è passato la volta scorsa, tutti e 58 hanno bisogno di tre crediti.
Appunto.
Allora, ragazzi, se avete bisogno dei tre crediti, vi iscrivete qua a questa lista. Se non avete bisogno, non lo fate o vi cancellate da qui.
Ma bisogna fare il colloquio poi?
Sì.
Ah, ok, cioè.
Però
avete bisogno di una prelista.
Per queste precedenze burocratiche c'è bisogno della lista di chi fa il laboratorio e ha bisogno dei crediti.
No,
Sono 25, poi non ci può fare l'altro. Ci dica cos'è che fai di guagna.
Guardate. Guardate questo numerino. Lo posso scrivere così? In questo modo io risolvo completamente il problema.
Scusa, perché c'è quel delta su
uguale? Uguale per definizione. Prendiamo questo numero, eleviamolo al quadrato. Guardate la lavagna, ragazzi, non copiate, che tanto ci ritorniamo sopra. L'unità immaginaria è l'unico numero che elevato al quadrato è negativo. Quindi sovverte completamente la regola dei numeri reali. Elevando questo al quadrato cosa mi viene? I al quadrato per 2 al quadrato. 2 al quadrato fa circa 4. I al quadrato fa circa meno 1. Meno 1 per 4 fa circa meno 4. Allora, se io introduco questo nuovo numero che chiamo unità immaginaria, questo nuovo numero che chiamo numero immaginario mi risolve questo problema che nel caso dei numeri reali non riesco a risolvere.
Quindi all'interno della classe dei reali risolvo certi problemi di tipo irrazionale. Ci sono però problemi di tipo irrazionale che riguardano l'indice pari di radicando negativo che non posso risolvere, e che non posso risolvere estendendo la classe dei numeri reali, perché il posteggio è pieno. Devo quindi costruirmi una classe nuova. La classe nuova la costruisco introducendo l'unità immaginaria. Questo ente, che è tutto tranne che un numero, perché la lettera I, immaginario, in realtà è un numero, perché pur non racchiudendo nel numero il concetto di quantità, 7, 8, 9, 10, 11, come ente soddisfa le proprietà formali dei numeri, si può dimostrare. Quindi anche questo è un numero, perché non è un numero, ma lo è, se posso dire il paradosso. È un ente, non riconduce a quel concetto di estensione e di corrispondenza tra oggetti e insiemi che ha generato l'idea di numero naturale. Ricordo che il numero naturale nasce da questa corrispondenza. Questo ente va molto in là e non risponde più a questa esigenza primordiale, ma con quello di partenza, il numero naturale, ha in comune il fatto di godere delle proprietà formali. Quindi, se io faccio vedere, lo faremo la prossima volta, che questo ente gode delle stesse proprietà formali del numero 7 o del numero 9, io dico che questo è un numero, perché a fare il numero è soltanto la verifica per l'ente introdotto delle proprietà formali. In questo modo costruisco un numero nuovo. Attenzione ragazzi, un numero nuovo che non può stare sull'asse reale, perché nell'asse reale ciliegine in corrispondenza con radice di meno 1 non ci sono. Quindi se non lo posso mettere sull'asse e lo devo comunque mettere da qualche parte, devo metterlo sull'estensione dell'asse. E chi è l'estensione dell'asse? Il piano. Quindi sul piano di Gauss-Argand io metterò questo nuovo ente, e a questo punto voi pensate che tutta la scienza moderna si basa praticamente sui numeri complessi. Chi fa di calcolo a livello evoluto non usa mai i numeri reali, perché non avrebbe le informazioni che servono, ma usa i numeri complessi. Volete vedere una sola cosa? Voi la trigonometria la scrivete così, guardate. Vero? Coseno? L'identità di Euler e elevato alla i omega t dice che la parte reale di questo numero è questo. Qual è la differenza? Che se fate i calcoli in questo modo dovete fare la trigonometria, formula di somma, sottrazione, bisezione, prostaferesi, formula di Werner, casino che non finisce più. Se la fate in questo modo dovete usare le regole delle potenze, che sono molto più facili, basta sommare gli esponenti.
Quindi è una comodità.
Certo, non è questo. Certo, ma attenzione, all'inizio nasce dall'esigenza razionale di estendere una classe, poi si scopre che sempre, vi dico la frase che vi ho già detto. La seconda rivoluzione industriale è basata sull'uso dell'elettromagnetismo, no? L'elettromagnetismo può essere utilizzato solo perché si usa la radice quadrata di 1. In caso contrario, i calcoli non sarebbero possibili. Chi costruiva in America disse: noi abbiamo generato potenza elettrica non grazie alle centrali, ma grazie alla radice quadrata di 1.
Secondo me è una domanda strana, se io non so, sono in piano 90 anni,
ti fa vedere?
Sì.
Ma lei lo guardi? È una cristiana. E no, lei deve vedere un piano, anzi, allora quando si cade, non va a farsi il bruto, tutto va a farsi il bruto. Perché lei bisogna avere qualche dito. Allora lei cade a fare il bruto.
Per dimostrare le condizioni di uguaglianza di due è elevato a i quarti
ed è molto più comodo.
Scusi, ma sono la stessa cosa o uno è la parte a
no, 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 sono la stessa di ma quello che ricordo è parte reale di e tutti i calcolatori hanno questo in memoria. Sono in grado, calcolando questo, di estrarre questo e di dedurre questo.
Cioè la numero complessa che avevo fuori il reale, perché normalmente la parte reale sono una parte complessa.
Certo, perché questo numero si fa dimostrare che è un raggio unitario che ruota a un raggio. Allora quest'angolo va a un negativo. Se io lo proietto, uno c'è un po' di negativo, mi fa questo di negativo. E quindi tutti i fenomeni singolari sono ricondotti a fenomeni meccanici di assi che ruotano. Ciao Marco, qual è il problema?
Il problema è che questi due poveri immaginare, cioè solo sapere se c'è una data prevista nella quale lei riceve il registro del laboratorio della segreteria e
lei per quale motivo sulla data
per, ma cioè insomma per il martedì marzo
credo
c'è,
cioè,
se vale per l'esame.
Allora ragazzi, il discorso è questo: laddove c'è una data che per voi è necessario in quel momento,
no,
non
ma
è
certo, ma io non volevo perdere perché io so che cioè diciamo questo dovrebbe essere prassi che le viene mandato il registro
quando mi
sì, allora per tutto. Magari però lei aveva so che tanti impegni, tante cose
a prezzo del finito perché
Uomo pirla, chi si è dimenticato il registratore, bravo, ciao ciao.